Oggi è il 27 di febbraio e questa è una nuova puntata di Pubblica. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao. Il no del presidente Mattarella ai manganelli contro gli studenti, come è stato detto da diversi commentatori in questi giorni, è un fatto con pochi, se non senza precedenti. Il capo dello Stato, che tra l'altro è anche capo delle forze armate, ha fatto presente nella buona sostanza al responsabile dell'ordine pubblico che l'autorevolezza delle forze dell'ordine si misura sulla capacità di assicurare sicurezza e libertà di manifestare pubblicamente le proprie opinioni. Non servono manganelli e quando li si usano con i ragazzi e le ragazze esprimono un fallimento. La nota del presidente Mattarella di sabato scorso è di 4 righe, io l'ho sintetizzata in questo modo, ma vale la pena anche ascoltarle, riascoltarle, forse per qualcuno di voi rileggerle ancora una volta. Il presidente della Repubblica, aperte le virgolette, ha fatto presente al ministro dell'Interno, trovandone condivisione, che l'autorevolezza delle forze dell'ordine non si misura sui manganelli, ma sulla capacità di assicurare sicurezza, tutelando al contempo la libertà di manifestare pubblicamente opinioni. Con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento, e qui si chiudeva la nota appunto di 4 righe del presidente della Repubblica di sabato scorso. E questa è forse la forma di richiamo più dura a cui un governo, un ministro in questo caso, sia stato sottoposto da parte di un presidente della Repubblica, ancora più dura di quando ad esempio il capo dello Stato, Costituzione alla mano, rifiuta la firma, non promulga una legge che è stata votata dal Parlamento e la rinvia alle Camere con un messaggio motivato perché appunto venga riesaminata. E allora da qui partiamo questa mattina. Vi saluto subito l'ospite della puntata di oggi di Pubblica, che è Andrea Pertici. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Costituzionalista, il professor Pertici insegna all'Università di Pisa. Allora le chiedo subito, partiamo da Pisa appunto 4-5 giorni dopo quello che è accaduto venerdì scorso. Lei insegna, come dicevo, all'Università di Pisa. Ieri a lezione con i suoi studenti ne avete parlato quando vi siete rivisti, diciamo così, dopo il fine settimana?
Sì, certamente non potevamo farne a meno. Guardi, per noi l'episodio ha colpito in modo particolare perché lo avevamo sotto le nostre finestre. Ora, io in quel momento non ero in università, per cui non ho assistito, ma i miei colleghi, il personale, insomma, i miei studenti erano tutti, come dire, lì intorno, ed erano, quando io sono arrivato appunto nel primissimo pomeriggio, tutti sconvolti. Quindi ieri non si poteva, ecco, diciamo, non fare almeno un passaggio a lezione, e ho trovato i ragazzi in effetti ancora, come dire, piuttosto sconvolti, ecco, colpiti da questi episodi.
Sconvolti in particolare da che cosa? Ciascuno di noi può immaginare da quella violenza, no? Del tutto sproporzionata e immotivata, ma anche se fosse proporzionata, sempre di violenza si tratta. Ma comunque, che cosa, da quello che lei ha capito, professor Pertici, le hanno restituito appunto i suoi studenti, le sue studentesse, su quello che è accaduto venerdì scorso?
Ma ecco, diciamo, da parte loro, ma anche da parte appunto dei colleghi, colpiva anche il fatto che fossero ragazzi molto giovani, no? Appunto alcuni miei colleghi temevano che ci fossero i figli, che appunto sono alle superiori, e anche, insomma, dai filmati, perché questo naturalmente è, diciamo così, uno degli aspetti positivi del fatto che oggi si possa riprendere tutto, eccetera. Insomma, si vedeva, ecco, come non vi fosse nessuno, per esempio, a volto coperto, nessuno armato. Insomma, venivano sollevati questi ragazzi con una certa, come dire, anche facilità piuttosto evidente, insomma, e questi manganelli partivano. Appunto, ho parlato con una senatrice del luogo che si è recata appunto all'ospedale e appunto raccontava che c'erano insomma ragazzi, anche insomma giovani ragazze eccetera, che erano insomma in condizioni che lasciavano stupefatti, ecco, per come si erano realizzate le cose. Peraltro si è molto insistito su questo aspetto della manifestazione non autorizzata, che è già un termine insomma di per sé inappropriato, perché nessuna manifestazione deve essere autorizzata ai sensi della Costituzione, e come dire, ci mancherebbe altro, no? Siccome poi le parole sono importanti, certo. Non vorrei che poi passasse l'idea per cui uno per manifestare deve essere autorizzato. Quando appunto ci si riunisce in un luogo pubblico, l'articolo 17 della Costituzione ci dice che se ne deve dare comunicazione all'autorità pubblica, quindi appunto viene mandata una comunicazione alla questura e appunto si può svolgere la manifestazione. È diciamo soltanto possibile per la pubblica autorità appunto vietarla in casi però motivati che fanno riferimento ai comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Ora in realtà il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che è del 31 e che non è molto rassicurante, in realtà tende un po' ad ampliare questo, ma in ogni caso si tratta sempre della necessità appunto di un provvedimento motivato, che è un'eccezione rispetto alla regola, che è quella invece della possibilità di riunirsi con la massima libertà, naturalmente pacificamente e senza armi. Ecco, però appunto pacificamente implica che poi coloro che hanno il compito fondamentale, questo dobbiamo precisarlo, di assicurare che tutto appunto si svolga secondo la Costituzione, quindi anzitutto pacificamente e senza armi, portino in qualche modo essi stessi a smentire questa, come dire, questa modalità con cui la manifestazione deve svolgersi, perché naturalmente le forze di polizia sono una garanzia per i cittadini e in questo senso vanno viste, no? Perché appunto la loro presenza deve garantire che possiamo appunto manifestare in conformità con la Costituzione nella massima libertà, non possono tradursi in qualcosa di opposto, ecco, alla garanzia della libertà. Sono una garanzia della libertà.
Certo è, professor Bertici, che le immagini che abbiamo visto tutti noi che non eravamo lì venerdì scorso a Pisa, a un passo dall'università, le immagini erano immagini che facevano emergere ancora di più, mettevano in risalto appunto quanto gli studenti e le studentesse fossero indifese, quanto anche la veemenza, no, dell'aggressione da parte della polizia fosse indirizzata contro appunto questo gruppo di giovani non a volto coperto, disarmati e quant'altro. E quelle immagini stridono, a me è venuto in mente, sarà venuto in mente anche a diverse altre persone, credo, quanto appunto l'immagine di quella aggressione di venerdì a Pisa fosse stridesse con quella immagine militaresca, no? Le braccia alzate ad Acca Larenzia a Roma all'inizio di gennaio, quella configurazione appunto militare rispettosa di una gerarchia basata sulla forza, quella sì. Eppure quell'evento lì, che era una apologia anche scenografica del fascismo, non solo programmatica, in quell'occasione lì nessuno invitò, no, quel centinaio e rotti di persone a rimettere a posto le proprie braccia e a spostarsi da quel luogo, a non esaltare appunto una ritualità che aveva tutte le caratteristiche del fascismo. Vabbè, ma al di là di queste similitudini, io voglio chiedere a lei un'ultima cosa, poi ci spostiamo nel nostro ragionamento su altre questioni. Che cosa c'è stato di particolare che ha colpito anche la sua attenzione, le riflessioni che si sente di fare appunto a 3 giorni, 4 giorni di distanza dai fatti?
Ma guardi, la cosa che colpisce è proprio la violenza, no? Che naturalmente insomma non ci dovrebbe essere, appunto contro la quale credo che quella manifestazione peraltro appunto fosse volta a richiamare l'attenzione. Devo dire, mi ha molto colpito, ecco, e lì ho potuto partecipare, anche se come dire, per una parte, la manifestazione che poi c'è stata insomma in Piazza dei Cavalieri, quindi cioè la piazza a ridosso della strada in cui si sono svolti i fatti della mattina. Ecco, la sera c'è stata una grandissima riunione, direi spontanea, appunto di persone che appunto erano lì per difendere insomma il diritto di manifestare pacificamente, e lì davvero c'erano da ragazzi giovani fino ad anziani, insomma l'intera città direi che si è riversata in quella piazza, e davvero c'erano persone, insomma, naturalmente trattandosi di Pisa ne conoscevo molte, insomma di diverse, ecco, anche come dire, idee politiche, di diverse appunto collocazioni, eccetera, perché è una cosa che è andata al di là, ecco, delle tradizionali appartenenze, proprio perché quindi davvero sproporzionata. Mm-hmm.
Professore, allora ricordiamo a chi ci sta ascoltando, lei, il professor Andrea Pertici, insegna diritto costituzionale all'Università di Pisa, questo da diversi anni tra l'altro. Voglio tornare con lei alle parole del Presidente della Repubblica Mattarella di sabato scorso, appunto dopo quella aggressione del giorno precedente, di venerdì. Come valuta lei quel richiamo che è stato fatto in maniera molto esplicita? Il Presidente della Repubblica ha fatto presente al Ministero dell'Interno, trovandone condivisione, poi appunto è il Presidente della Repubblica che dice: il Ministro dell'Interno è d'accordo con me, condivide il pensiero che io sto esponendo in questo comunicato. Che cosa significa che avvenga appunto dopo i fatti del venerdì pomeriggio lì a Pisa? Dicevo, non è una cosa abituale, per diversi si è detto è anche inedita. Qual è il significato? Il Presidente della Repubblica che fa presente ad un ministro, aggiungo io, come ci si deve comportare in piazza?
Certo, allora, anzitutto questo diciamo rientra nella funzione del Presidente della Repubblica, direi anzitutto come garante dell'unità nazionale, che significa anche garante della condivisione dei valori costituzionali, che come abbiamo visto appunto appena richiamato l'articolo 17, ci si potrebbe mettere accanto l'articolo 21 sulla libertà di manifestazione del pensiero, e quindi il Presidente della Repubblica è nel suo ruolo. Certamente non dovrebbe forse essere necessario, no? Perché anche il governo comunque ha la funzione di esercitare il proprio mandato, come dire, valorizzando, direi non soltanto addirittura rispettando, ma valorizzando i valori costituzionali. Quindi diciamo, semmai la atipicità sta in questo, insomma, nella necessità che questo, cioè nel fatto che questo richiamo debba coinvolgere, no, il governo, anche se la Presidenza della Repubblica si premura di evidenziarne immediatamente la condivisione. E questo appunto è importante, perché si tratta, no, di una condivisione da parte delle istituzioni della Repubblica su quelli che sono appunto principi, valori e diritti.
Ecco, per quanto riguarda invece la reazione che è arrivata a quelle parole del presidente Mattarella dal governo, in particolare dal ministro Piantedosi, appunto, il Quirinale sottolinea che Piantedosi ha condiviso, no, le parole di Mattarella e lo scrive in quella nota sabato scorso. Poi ci sono state le parole utilizzate ieri dallo stesso ministro dell'Interno, che però, pur riconoscendo quelle parole del Presidente della Repubblica, nei fatti ha un po' scaricato le responsabilità sugli studenti nel corteo, virgolette, hanno rifiutato ogni mediazione, ancora virgolette, sempre Piantedosi che parla, i ragazzi volevano lo scontro. Ora, in questo modo, professor Bertici, dal governo sembra che emergere, no, la volontà di tenere aperta un po' una linea di dissenso quasi istituzionale, oltre che politico, con il Quirinale. Ma a quale fine serve a questa maggioranza, a questo governo, mantenere quel rapporto un po' in fibrillazione?
Ma ecco, come dire, spero di no, spero che non serva. Però certo sono state dette, a mio avviso, alcune cose come dire, scontate a volte in un modo però che pare, no, come dire, un po' distorcere i fatti che si sono verificati. Appunto, lì c'erano studenti che pacificamente manifestavano. Dal governo può piacere o non piacere, come dire, l'oggetto della manifestazione, così come può piacere o non piacere a chiunque passi, ma questo naturalmente rientra nel fatto che noi abbiamo un ordinamento pluralista, per cui appunto si può andare in piazza a manifestare liberamente, e chi non è d'accordo non andrà a quella manifestazione, se vuole ne farà un'altra, appunto di segno contrario. Quando appunto ho sentito anche dire appunto la polizia non si tocca, ma come dire, ci mancherebbe, però voglio dire, qui mi sembra che si sia verificato il contrario. Ripeto, le forze di polizia sono la garanzia che le manifestazioni, come dire, si svolgano secondo la Costituzione. Quindi prendere delle posizioni in base alle quali sembra, no, che ci sia uno scontro, peraltro, come dire, tra la polizia o le forze, diciamo, sì, dell'ordine in generale, contro, no, appunto gli studenti, questo lo trovo molto inappropriato, perché appunto qui si tratta di un episodio gravissimo che appunto coinvolgerà responsabilità di chi poi verrà accertato responsabile, e da questo punto di vista forse occorrerebbe, a tutela di tutti, a tutela dei cittadini e a tutela delle stesse forze di pubblica sicurezza in generale, appunto riprendere la proposta che credo il Partito Democratico abbia presentato anche in questa legislatura, di un codice identificativo facilmente, come dire, individuabile da parte di chiunque, che appunto consenta di identificare appunto chi ha queste responsabilità. Ecco, non metterei però in qualche modo l'idea che vi sia uno scontro tra la polizia e gli studenti, diciamo così, in generale, perché questo mi pare davvero poco responsabile.
Professor Pertici, le faccio un'ultima domanda prima di salutarla, un esercizio, diciamo così, prevedere o analizzare in anticipo quello che potrebbe succedere nel caso in cui la riforma della Costituzione, la modifica alla Costituzione che la destra ha presentato in Parlamento, su cui c'è una discussione che è in corso non soltanto nell'iter parlamentare ma anche fuori dalle aule parlamentari su alcune modifiche che quel progetto dovrebbe avere, ma comunque da quello che si è capito finora lì si squilibra un po' il rapporto tra la Presidenza della Repubblica e la Presidenza del Consiglio, a favore di quest'ultima il Presidente del Consiglio eletto acquisirebbe maggiori poteri rispetto a quelli che il Presidente della Repubblica finirebbe in qualche modo per perdere. Allora le chiedo, ma in un contesto come quello previsto da quel progetto della destra, una cosa del genere come quello che è accaduto sabato scorso, appunto il Presidente della Repubblica che rimprovera il Ministro dell'Interno per quanto successo in piazza il giorno prima, potrebbe accadere ancora con la stessa forza, fosse anche soltanto forza di persuasione morale, ma comunque potrebbe succedere una cosa analoga, oppure lì il Presidente della Repubblica si troverebbe schiacciato sotto il peso del potere del Presidente del Consiglio, professore?
Ecco, diciamo, la domanda è molto interessante, richiederebbe un po' di forse più di spazio, ma diciamo magari ne riparleremo. Però la prima cosa di quella riforma, che però bisogna dire, perché si è molto insistito sul fatto che squilibra i rapporti tra governo e Presidente della Repubblica, prima di tutto però mi consenta di dire squilibra molto i rapporti tra Parlamento e governo, perché qui abbiamo un Parlamento che è eletto totalmente a strascico del governo. Cioè, quando ci dicono così gli italiani eleggono direttamente chi li governa, bisognerebbe dire sì, però non eleggono più direttamente chi li rappresenta in Parlamento, perché chi li rappresenta in Parlamento viene eletto a strascico dell'elezione di chi guida il governo. Naturalmente, e questo è il punto più grave, a mio avviso, della riforma costituzionale, perché appunto non c'è più una piena separazione dei poteri, non c'è più un equilibrio tra legislativo ed esecutivo. Certo, il Presidente della Repubblica anche viene colpito, diciamo così, da questa riforma, perché diventa un presidente, come dire, molto più sfumato, naturalmente, rispetto a quello che è il suo ruolo con la Costituzione vigente. Per esempio, lì c'è scritto che il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio, ma nomina Presidente del Consiglio quello che è stato eletto, quindi, cioè, come dire, lo riceve per stringergli la mano, perché non è che, come dire, in qualche modo il suo ruolo abbia un qualche significato. È chiaro che un presidente, come dire, che diciamo così in ombra, ha una minore forza, ma a mio avviso la minore forza deriverebbe poi soprattutto dal fatto che il Presidente della Repubblica, con un Parlamento che ha quella maggioranza che la proposta di legge costituzionale prevede, cioè il 55% di sicuro, il che è contrario a quello che ha detto la Corte Costituzionale. Però se il Presidente della Repubblica rimane eleggibile a maggioranza assoluta e il governo ha la maggioranza assoluta, se trova il momento favorevole, cioè che gli cade la scadenza del Presidente della Repubblica quando è al governo, ci mette, come dire, una persona che probabilmente appunto non direbbe mai qualcosa che suoni anche lontanamente come un richiamo, diciamo, sia al governo alla migliore, come dire, attuazione della Costituzione, perché naturalmente sarebbe un presidente del tutto schiacciato sul governo sin dal momento genetico, cioè sin da quando è stato eletto, e questo naturalmente sarebbe un problema anche in situazioni appunto di crisi come anche quella di fronte alla quale ci siamo trovati.
Professor Andrea Pertici, grazie per essere stato qui con me stamattina. Adesso lei torna a lezione, va a lezione?
Vado a lezione, passerò proprio da quella strada, come sempre quando vado a lezione, ce l'ho alle 14 e quindi...
Bene, grazie per essere stato qui con noi stamattina, buona giornata e a presto.
Grazie a lei, a voi, arrivederci.
Andrea Pertici è costituzionalista e insegna all'Università di Pisa. Prima di chiudere la puntata di oggi di Pubblica e di salutarvi, voglio andare ai giornali di stamattina, un paio, vediamo se ce la faccio a leggere due brevi brani. Uno dal Domani, è un articolo anche abbastanza lungo, ampio, che scrive un giovane scrittore, Mattia Insolia. Non sono molto più grande di chi si è beccato quelle botte, scrive Insolia, di chi si è trovato steso a terra con due poliziotti in tenuta antisommossa a torreggiare su di sé, di chi è stato caricato. È che il dialogo tra generazioni si sia interrotto, pure io, in modo brusco, per me è del tutto evidente. Qui c'è una questione che lui pone poi in tutto l'articolo, il tema appunto del dialogo tra le generazioni, un dialogo che andrebbe coltivato da parte del mondo degli adulti, e Insolia dice che appunto questo non avviene. Lo è per me, dice il giovane scrittore, lo è per la gran parte dei miei coetanei, ce lo diciamo spesso, ci avete chiamati in tanti modi, scansa fatiche, buoni a nulla, questi sono almeno gli epiteti più gettonati, ci avete detto che non abbiamo il senso del lavoro, che non accettiamo il compromesso, che respingiamo l'idea stessa di crescere, che preferiamo il divertimento ai figli, ad esempio, che sappiamo solo lamentarci. Ok. Chiude il ragionamento Mattia Insolia. Abbiamo di noi l'idea che preferite, però un dialogo con noi dovete averlo. Siamo il futuro, che vi garbi o meno, questo è ciò che siamo. Questo Mattia Insolia sul Domani di questa mattina. Poi c'è un lungo racconto del pomeriggio di venerdì scorso a Pisa che viene pubblicato dal Manifesto a cura di una insegnante del liceo artistico di Pisa, Lorena Conte. Qui invece il mondo degli adulti rispetto a quei giovani in piazza ha una postura diversa rispetto a quella denunciata da Insolia nel suo articolo. Perché la postura di Lorena Conte come insegnante, testimone di quanto accaduto, è quella di un mondo degli adulti che chiede scusa ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze, questa è l'espressione utilizzata per quanto accaduto. Noi chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica, vi ringrazio per essere rimasti e rimaste all'ascolto, ci risentiamo domani alle 11, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao, a domani!